Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Parigi, Lione e Marsiglia restano in mano alla sinistra, malgrado le divisioni. La destra tradizionale conquista qualche città, mentre il Front National avanza nei piccoli centri. Analisi del voto francese nel giornale. Elezioni anche in Slovenia, dove il partito trumpiano di Janša non sfonda. Il premier liberale uscente Robert Golob vince il testa a testa, ma la sua alleanza perde la maggioranza in Parlamento. Trionfo invece per la CDU del cancelliere tedesco Merz alle regionali. Il partito riconquista la Renania-Palatinato dopo 35 anni. Nell'Ando occidentale è record di suffragi anche per l'estremista AfD. Poca fiducia degli svizzeri nell'esercito. In caso di attacco tradizionale o ibrido non sapremmo difenderci. Questa è l'opinione della stragrande maggioranza della popolazione, che vorrebbe più collaborazione con eserciti vicini, secondo un barometro. La Francia al voto. In apertura dunque questa mattina si è concluso il secondo turno delle elezioni municipali francesi, utili per prendere anche il polso del paese prima delle presidenziali importanti dell'anno prossimo. Dalle urne emergono buoni risultati per la destra tradizionale, mentre la sinistra, spesso divisa, può rivendicare una vittoria molto simbolica, quella su Parigi, dove l'assedio repubblicano non ha funzionato. Prima dell'analisi sentiamo la cronaca da Parigi con Annalisa Cappellini.
Questa vittoria è una promessa per una certa idea di Parigi. Una Parigi viva, progressista, una Parigi popolare e per tutti. Le parigine e i parigini hanno mandato un messaggio chiaro a Jordan Bardella e a Marine Le Pen. Parigi non è e non sarà mai una città di estrema destra. La capitale francese sceglie ancora la sinistra dopo 25 anni. Sarà dunque Emmanuel Grégoire a guidare Parigi. Il sindaco neoeletto ha già mandato un messaggio chiaro sulla politica che vuole condurre nella sua città, scegliendo di dirigersi verso il municipio parigino in sella a una bicicletta comunale. La sinistra festeggia anche a livello nazionale. Le tre città principali del paese, Parigi, Lione e Marsiglia, restano saldamente alla gauche. Nelle città medie invece ha vinto soprattutto la destra, ma la destra gaullista tradizionale del partito dei Repubblicains e non l'estrema destra, che riesce a conquistare un solo comune simbolico, quello di Nizza. Conclusa la campagna per le elezioni municipali, dunque, inizia ufficiosamente quella per la presidenziale, prevista tra poco più di un anno, con qualche insegnamento dopo questo voto locale. Il cordone sanitario, che ha sempre escluso il Rassemblement National di Marine Le Pen dal potere, ora sembra più fragile che mai, e la sinistra è ancora divisa tra socialisti, ecologisti e sinistra radicale. Nel frattempo il campo centrista si prepara in silenzio, con un candidato che è in posizione di forza dopo questo voto, l'ex primo ministro Édouard Philippe, rieletto nel suo bastione di Le Havre e già candidato all'Eliseo.
Fin qui i risultati. Chiara Savi, per noi hai seguito diverse elezioni francesi. Queste municipali, l'ultimo appuntamento prima delle presidenziali del prossimo anno, che cosa ci dicono sullo stato di salute dei partiti e delle alleanze tra di loro?
Partiamo dal quadro generale e lo facciamo con il Partito Socialista a sinistra e i Repubblicani a destra, che sono i due partiti che storicamente dominano le municipali francesi. Allora, il primo era uscito un po' sottotono al primo turno, si è ripreso, ma perde anche delle città a scapito dei Repubblicani, che conquistano comuni di medie dimensioni. Se rimaniamo a destra, il Rassemblement National non solo mantiene le città, seppur poche, che già da tempo governa, ma il partito di estrema destra ne conquista altre. Sono però piccole città, quindi una vittoria indubbia, ma non eclatante. E questo vuol dire che il fronte repubblicano, le alleanze che si formano per contenere l'avanzata dell'estrema destra, si va via via indebolendo, ma ancora tenuto. Se guardiamo invece alle alleanze in seno, ai blocchi, ecco, avrebbero potuto cambiare il quadro del risultato di ieri. Allora, nei municipi dove i socialisti si sono alleati con la France Insoumise, il partito di sinistra populista, la grande sorpresa del primo turno, ecco, le cose non sono andate bene per entrambi i partiti. Se guardiamo invece a destra, Rassemblement National, che non sa ancora se sarà Jordan Bardella o Marine Le Pen a candidarsi alle presidenziali, continua ad allungare la mano verso il partito dei Repubblicani, che però tentennano perché temono l'abbraccio mortale del partito di estrema destra. Ecco, un anno in politica è un tempo veramente molto lungo. Ieri tutti i partiti portavano acqua al proprio mulino, dichiarandosi vincitori, con l'intento di emergere a sinistra come a destra e prendere le redini in vista della lunga, lunga cavalcata verso l'Eliseo.
E alle elezioni municipali francesi, soprattutto in questa prospettiva delle presidenziali del prossimo anno, è dedicata anche la puntata odierna di Modem, il nostro magazine di approfondimento, alle 8.30 su Rete 1. Elezioni anche in Slovenia, dove il premier uscente, il progressista Robert Golob, ha vinto per un soffio le elezioni parlamentari di ieri. Il suo partito di centro-sinistra ha incassato il 28,6% dei voti contro il 27,9% dello sfidante di destra Janez Janša, alleato di Viktor Orbán. Iniziano ora i negoziati tra i partiti per formare una maggioranza di governo. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
La Slovenia progressista ha tirato un sospiro di sollievo ieri sera a mezzanotte quando è finito lo spoglio delle schede elettorali. Janez Janša, il politico conservatore e populista alleato di Viktor Orbán e ammiratore di Donald Trump, non è riuscito a tornare al potere a Lubiana, anche se per appena l'1% dei voti. A vincere le elezioni parlamentari di ieri è stato l'attuale primo ministro Robert Golob, un imprenditore entrato in politica appena 4 anni fa con lo scopo anche allora di fare muro contro Janez Janša. Certo, rispetto al 2022 il movimento Libertà di Robert Golob ha vinto con meno entusiasmo, ottenendo appena 29 seggi su 90 al Parlamento di Lubiana contro i 41 di 4 anni fa. Per formare una nuova maggioranza di governo non basteranno dunque gli alleati attuali, il Partito Socialdemocratico e il Fronte della Sinistra Ecologista. Bisognerà verosimilmente pescare anche al centro e accettare le condizioni dei partiti più piccoli. Ieri sera Robert Golob ha ammesso che i negoziati saranno difficili, ma ha comunque festeggiato il nuovo mandato che protegge, secondo lui, la democrazia e la sovranità della Slovenia. Alla vigilia del voto uno scandalo, intercettazioni con accuse di spionaggio, aveva scosso il paese. Secondo un'associazione per i diritti umani slovena, Janez Janša avrebbe ingaggiato l'agenzia di intelligence israeliana Black Cube per aiutarlo a vincere le elezioni. Janša ha ammesso di aver avuto contatti con l'agenzia israeliana, ma ha smentito ogni coinvolgimento nella vicenda preelettorale. Robert Golob, il cui governo ha riconosciuto la Palestina e ha dichiarato persona non grata il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha chiesto alla Commissione europea di aprire un'inchiesta su quanto accaduto.
In Germania ora, dove la CDU del cancelliere Merz celebra una vittoria storica. Dopo 35 anni, l'Unione Cristiano-Democratica ha spodestato la sinistra dalla sua roccaforte e torna così a governare nella regione natale dell'ex cancelliere conservatore Helmut Kohl. Secondo gli ultimi dati, la CDU ha ottenuto il 30,9% contro il 25,9% dei socialisti. Il voto di ieri in Renania-Palatinato è stato anche celebrato come un record dalla formazione di destra estrema AfD, che ha più che raddoppiato le preferenze rispetto al 2021, imponendosi come terzo partito con un significativo 19,6% delle preferenze, il loro miglior risultato di sempre in un land occidentale. E ora in Svizzera la popolazione dubita della capacità del paese di difendersi. Allo stesso tempo si sente fortemente legata ai valori dell'Europa settentrionale, occidentale e centrale. È questo quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto di Ricerca Sotomo effettuato a fine 2025. Ci dice di più Paola Latorre.
La guerra in Ucraina, la mobilitazione globale del presidente degli Stati Uniti Trump, il conflitto in Medio Oriente. La Svizzera è attrezzata per un mondo in subbuglio? Solo in maniera limitata, secondo il sondaggio dell'Istituto Sotomo. Il 73% degli intervistati ritiene che l'esercito svizzero non sia in grado di difendersi in caso di attacco convenzionale. In caso di attacco ibrido, che combina operazioni militari classiche con attacchi informatici o disinformazione, ben l'80% pensa che la Svizzera non sarebbe pronta a difendersi. Il sondaggio, ha precisato Michael Herrmann, direttore dell'Istituto di Ricerca Sotomo, mostra anche che il 90% delle persone si sente almeno in qualche modo sicuro nel paese, il che ha a che fare più con il fatto che pochissime persone temono un attacco militare alla Svizzera. Dal sondaggio emerge inoltre che la popolazione svizzera sostiene la cooperazione militare con altri paesi. È chiaro che la popolazione vorrebbe una maggiore cooperazione, ha sottolineato ancora Michael Herman, soprattutto nel settore della sicurezza. I paesi vicini, l'Unione Europea e la NATO, sono in prima linea. È interessante notare che l'Unione Europea non è vista solo come un partner economico, ma anche come un partner per la sicurezza. Quasi tre quarti degli svizzeri chiedono una maggiore cooperazione in materia di sicurezza con i paesi vicini. C'è invece un desiderio di maggiore distanza nei confronti di Stati Uniti, Cina e Russia.
La centrale nucleare di Gösgen può tornare in funzione dopo 10 mesi di stop. In questo periodo sono stati svolti lavori dopo problemi al sistema di alimentazione idrica emersi durante una revisione. Come scrive stamattina l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, l'impianto ora rispetta i parametri di sicurezza previsti dalla legge. Il reattore di Gösgen è uno dei 4 impianti nucleari attivi in Svizzera e normalmente garantisce circa il 13% del fabbisogno di elettricità. In Vallese adesso, dove la ricostruzione del villaggio di Blatten, spazzato via da una colata detritica lo scorso maggio, inizia a prendere forma. Un primo schizzo è stato disegnato e presentato alla popolazione questo fine settimana. Una visione fatta di pietra e legno, ma anche di sicurezza e vivacità. Il contributo è di Laura Dick.
Tornare a Blatten inizia ad essere qualcosa di più di un sogno. I suoi 300 abitanti hanno potuto finalmente vedere con i propri occhi il progetto di ricostruzione. Un anno fa erano stati costretti a lasciare il paesino nella valle del Cental dopo l'ordine di evacuazione. Deve rimanere un tipico villaggio vallesano, con il carattere che ci contraddistingue. Niente sfarzo, niente fronzoli, solo benessere. È questa la visione di uno di loro. La lista delle priorità per il nuovo villaggio è stata stilata. Una chiesa, una piazza centrale, un approvvigionamento energetico autosufficiente, luoghi di incontro sociale. Non si vuole un paese vuoto o artificiale e si vorrebbe prediligere un'architettura fatta di pietra e legno. Si cerca anche sicurezza, protezione contro le valanghe e le colate detritiche, come quella che il 28 maggio distrusse 15 ettari di terreno. Mattias Belwald, sindaco di Blatten, ai colleghi di SRF.
La sicurezza ha un'importanza fondamentale, ma le persone non vogliono nemmeno farsi assillare da quest'unico aspetto. Si pensa anche ad altro, ad esempio, come combinare queste protezioni con la strategia energetica. Insomma, si guarda a lungo termine.
L'assemblea comunale ha presentato il piano di ricostruzione su 5 anni lo scorso inverno. Prima tappa fondamentale sarà la strada cantonale. Se i tempi saranno rispettati, i primi abitanti potrebbero tornare a vivere nella nuova Blatten già nel 2029.
Inizia oggi in Grecia il processo sulla più grande tragedia ferroviaria della storia del paese, l'incidente di Tebi di 3 anni fa, in cui persero la vita 57 persone, tra cui molti giovani, di ritorno dalle feste del Carnevale. Un incidente che ha dato vita a imponenti manifestazioni perché sulla linea non era operativo il sistema di controllo del traffico che avrebbe potuto evitare la strage. Sentiamo Elena Kaniadakis.
Era il 28 febbraio del 2023 quando un Intercity partito da Atene diretto a Salonicco si è scontrato con un treno merci. Il capostazione, per un errore umano, aveva indirizzato l'Intercity sul binario sbagliato. Così i due treni hanno viaggiato uno incontro all'altro senza che suonasse un campanello d'allarme. L'installazione del sistema di controllo automatico del traffico, finanziato dall'Unione Europea, era stata infatti rimandata di anno in anno fino alla tragedia. Sul banco degli imputati ci sono 36 persone. In 33 sono accusate di interferenza pericolosa nel traffico ferroviario con possibile dolo. Tra questi ci sono il capostazione e i dirigenti delle compagnie statali delle ferrovie. Se ritenuti colpevoli rischiano fino all'ergastolo. Tra gli altri rinviati a giudizio ci sono poi anche 2 cittadini italiani. Durante la crisi del debito le ferrovie della Grecia sono state spacchettate e in parte privatizzate. Le infrastrutture rimangono responsabilità dello Stato, mentre il servizio di trasporto di merci e passeggeri è affidato a Hellenic Train, società greca di proprietà delle ferrovie dello Stato italiane. Due ex dirigenti di Hellenic Train sono accusati di omicidio colposo plurimo per non avere garantito l'uso a bordo dei treni di un sistema di radiocomunicazione tra macchinisti che, secondo l'accusa, avrebbe evitato la tragedia. Per molti greci l'incidente è il simbolo di una classe politica corrotta, ma alla sbarra per ora non ci sono esponenti politici. L'allora ministro dei trasporti è tuttora indagato per un reato minore, violazione dei doveri d'ufficio, un fatto che ha suscitato le proteste dei familiari delle vittime.
Questa edizione del Radiogiornale si ferma qui, io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e a più tardi.